Questi vogliono avere la sirena e non avere una sirena del GOT.
Che bello quando le barche si chiamavano Rosinolanda e io andavo sul lago 3 mesi da mia nonna. Adesso hanno una targa con i numeri e una L. Io stesso faccio calcoli tutti i giorni all'IBM. Che bello quando
e questo è il quarto cantiere partito da Vercito alle 12.30. Sono le 2.23, mostro del Nazareno. E il quarto cantiere, 2 ore e 20 per fare
una trasmissione radiofonica, a periodica, a cura di Unit, a Club di Milano. L'approfondimento satirico della rivoluzione digitale. Sito unit.abbiamoldominio.org/bitume. È mercoledì 30 settembre 2020 e sono circa le 9:30. Questa puntata, la piattaformazione delle nazioni.
Bello, siamo tornati.
Dopo così tanto tempo, pensavate fossimo morti, eh?
O mortu.
Buonasera a tutti. Stasera abbiamo un titolo particolare della puntata, la piattaformazione delle nazioni, che è un titolo curioso, in effetti, e a questo punto dovremmo finalmente svelare cosa significhi ai nostri ascoltatori.
Non è vero, possiamo svelarlo più tardi, perché il ritorno di Bitume è in sé già un argomento importante. Sapete, cari ascoltatori che ci state ascoltando adesso, o proprio tu, amico da casa, che ci stai ascoltando dalla registrazione del nostro archivio, sapevi che il mondo è finito? C'è stata una pandemia e poi è passata. Nel mezzo noi siamo stati qui a lavorare alacremente per creare nuovi contenuti, nuovi temi di discussione e portarteli ovunque tu voglia ascoltarli.
Vabbè, di solito si dice potremmo fare un giro di microfoni, tipo ciao.
Ciao.
E quindi sì, insomma, tutto molto bello, siamo qui e possiamo, non so, se è pronta un'eventuale canzoncella, passare al primo contenuto di questa quinta puntata, che si chiama Il Real Life e riguarda i fatti che succedono davvero là fuori nel mondo.
Hat af kalami mak حابب تغلبني فيك حاسبني مهزوم ليك والحبك الورد جميل لحبك مش جميل.
La nostra ospite è arrivata adesso, dobbiamo andare giù ad aprirle.
سيبي أسويك حتى في كلامي معك حاجب وحسب الدخيل حاسبني مهزوم ليك والخطاك دايما عيد داي جمع ومع توقفيك ما تسوسة وهتفاليك طبعا استفسافي الورد الجميل لحبك مش جميل الجو خالي لهواك مش خليل الورد الجميل لحبك مش جميل الجو خالي لهواك مش خليل نسيني وانا وياك حتى في كلامي معك حابب تغلبني فيك حاسبني مهزوم ليك والحب قلتله يا ريت قال لي نهجك واصفر ماله من عنوان وناهي الحوار قلتله بطل بصدر مش رابط علي قال لي انسميت مش ساكت على ظهرك انا مش فاكك ادي شمال وديما ادي شمال وديما ادي شمال وديما ادي شمال وديما ابتلك هنا هو ترد لي كده هو استلمى كده هو تشبكني كده هو حشلك لي كده هو كده كده هو انا 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 مش فاضي
Siamo già al punto 2, sempre sul pezzo, arriviamo a bombissima con le notizie incredibilmente fresche, così fresche che appunto, come diceva 12 poco fa, cioè, sembra che ci sia stata una pandemia globale, è incredibile.
Ma veramente.
Pare di sì. News, che cos'altro è successo in questi ultimi 12 mesi da cui trasmettiamo? No, sono solo 6, dai.
Ma non volevi forse dire real life?
In real life, sì, nell'intorno che sta più vicino a noi, tanto per cominciare.
Ma ti vedo ferratissimo, dici di più.
Qui da le lande paludose di Milano, che è successo? È stato occupato un nuovo spazio da dei ragazzi, il capito che sta sul nuovo sgombrato. Non si sta sentendo. Prova. Comunque, di
ragazzi,
No, appunto, dei ragazzi hanno occupato uno spazio, il Casciavite, ma è stato rapidamente sgomberato e adesso non si sa che succederà di nuovo. Nel frattempo sono successe tante assai cose. Di recente, ovvero il 28 settembre, è stato riaperto il CPR di Via Corelli, un lager di Stato in cui sono ammassati persone senza documenti, con lo scopo di dare una parvenza di sicurezza alla cittadinanza, di insomma commettere soprusi sulle persone. Ci sarà una risposta il 2 ottobre, in cui ci sarà un presidio davanti alla prefettura di Milano.
Ottimo. E con questo abbiamo esaurito le notizie nella vita reale. Possiamo parlare di altre notizie della vita mondiale non appena avremo ascoltato un'altra magnifica canzoncella.
Allora, una notizia che ci sembrava opportuno dare, che è abbastanza particolare. New York è stata dichiarata stato di giurisdizione anarchica dal DOJ, cioè il Department of Justice degli Stati Uniti, che è emanazione diretta della volontà presidenziale, in quanto la cosa è conseguita in seguito a un memo del presidente degli Stati Uniti, signor Donald Trump.
E sempre di Trump andiamo a parlare, parliamo degli attivisti pagati pro Trump, tornando al tema della manipolazione delle piattaforme, dagli Stati Uniti arriva una storia di presunti attivisti online pro Trump che erano invece pagati. Una serie di messaggi che nei mesi scorsi sembravano provenire dai giovani dell'Arizona, convinti sostenitori del presidente, erano in realtà frutto di una segreta campagna di marketing, scrive il Washington Post. Si tratta di astroturfing, quando campagne politiche sono camuffate da spontanei movimenti dal basso, ma in realtà vengono organizzate e gestite da una sola organizzazione, persona. Dei ragazzi, alcuni minorenni, sono dunque pagati per pompare messaggi indicati da Turning Point Action, entità legata a Turning Point USA, gruppo di giovani conservatori nato a Phoenix, Arizona. In pratica questi utenti sono remunerati, ma hai messo proprio le parole più complicate, per spingere messaggi pro-Trump dai propri account personali, senza però rivelare la loro relazione con Turning Point Action.
Grande prova di dislessia.
Beh, ce l'abbiamo fatto.
Primo caso di morte indirettamente causata dal ransomware. Successo in Germania, dove una donna in condizioni gravi non è stata accettata in un ospedale di Düsseldorf, che era nel mezzo di un attacco di ransomware, ed è stata dirottata in una struttura più lontana, facendo perdere un'ora di tempo, un'ora fatale di tempo, e la donna è deceduta. Molti esperti ritengono che questa sia una prima assoluta, quantomeno la prima volta che una morte indotta dalle conseguenze di un ransomware diventi di pubblico dominio. Restano però alcune considerazioni da fare. Una è l'accertamento di tutte le eventuali responsabilità dell'ospedale stesso o chi doveva gestire i servizi di emergenza. Perché la struttura non era in grado neanche di accettare un paziente a rischio della vita?
E ora parliamo di riders. Il Ministero del Lavoro dice no al nuovo contratto per i fattorini delle piattaforme di food delivery, firmato dalla Federazione delle App Associate Delivery e dal sindacato UGL. Il contratto certifica i rider come lavoratori autonomi e ne limita i diritti e le rivendicazioni. Esperti e sindacati dicono che si tratta di un'azione ai limiti del comportamento antisindacale.
Molestie e doxing a suon di tweet. I problemi di Twitter di questa settimana non si fermano qua. Per quasi due mesi in India i tweet di nazionalisti indù hanno doxato, cioè rivelato online i dettagli personali, di molte coppie composte da persone di fede diversa, coppie musulmane indù. E a quanto pare Twitter e account sono circolati indisturbati. Ora la storia è emersa e chiama in causa una possibile scarsa proattività di Twitter al riguardo di un argomento simile, della difficoltà o del poco interesse delle piattaforme ad aprire in periferia, fuori da Europa e USA, come avevo scritto nella scorsa newsletter, se ricordate. Chi è che scrive nella scorsa newsletter? Comunque Twitter si comporta come sala, più o meno.
Parlando invece di disinformazione e propaganda nascosta, giovedì Facebook ha rimosso tre diversi reti di account di pagine finte provenienti dalla Russia, che pompavano informazioni su questioni geopolitiche, in particolare sulla Turchia e la Bielorussia. Secondo il social, queste attività fraudolente erano connesse all'intelligence militare russa, all'Internet Research Agency, la società di San Pietroburgo, che nel 2016 era stata ribattezzata la fabbrica dei Tror. Come in precedenti operazioni in cui network di questo tipo sono smantellati dalla piattaforma, molti account fingevano di essere giornalisti o autori per diffondere più agevolmente notizie di vario tipo.
Sempre in America, intanto le teorie del complotto sull'origine degli incendi in Oregon, teorie che senza fondamento attribuiscono la causa ad attivisti dei movimenti Antifa e Black Lives Matter, continuano a diffondersi tramite i gruppi privati di Facebook, anche dopo che il social ha annunciato di voler rimuovere queste affermazioni false.
Ed ora qualcosa di completamente diverso. Facebook, e in particolare il suo tribunale noto ai più ormai come la Corte Suprema dei Social, ha sostenuto che sarà ultimato tutto quanto necessario per affrontarlo prima, e almeno entro, le elezioni in USA. Eravamo tutti molto in pensiero. Dovrebbe infatti arrivare il famoso Oversight Board di Facebook per pronunciarsi sugli appelli presentati dagli utenti di Facebook e Instagram in merito alle decisioni sulla moderazione dei contenuti, ad esempio su post cancellati o etichettati come disinformativi. Grazie Marcolì, meno male che ci pensi tu, Zuckerberg. Ringraziamo Guerre di Rete per essere stata la nostra fonte di informazione per queste news. E possiamo metterla una canzoncella adesso. Punk, benvenuta su Bitume.
stato chiesto di introdurre Face Punk, esperta di piattaformazione delle nazioni. Buonasera, Face Punk.
Buonasera. Buonasera. Buonasera.
Buonasera. Là il microfono.
Non è una domanda presa mai.
La prima domanda che potremmo farti è: cosa significa piattaforma delle nazioni?
Allora, dunque, io lavoro con le piattaforme, lavoro con Facebook e quindi conosco questa piattaforma piuttosto bene e ho in mano dei dati di tutti, ok? Quindi, allora, se la prima domanda è cosa sono le piattaforme e cosa sono le nazioni, allora, le piattaforme sono qualcosa di digitale che comprende i dati di tutti, quindi qualcosa che crea delle bolle digitali. Le nazioni sono un po' anche delle bolle, quindi sono come dei piccoli comparti di persone che hanno una serie di interessi comuni, diciamo. No. Quindi conoscendo le piattaforme, conoscendo la piattaforma Facebook, purtroppo o per fortuna, ho in mano tanti dati delle persone, in questo caso delle persone italiane, della nazione Italia. Quindi conosco gli interessi di tutti e posso fare del marketing conoscendo molto bene le statistiche e gli interessi delle persone.
Okay. Targetizzato.
Esatto.
E questa era la prima metà della domanda. E invece le nazioni cosa sono?
Allora, questo è un po' più ampio. allora, le nazioni in generale sono anch'esse dei comparti di persone con una serie di diritti, uno storico culturale e una serie di interessi che purtroppo a volte sono troppo circoscritti tra di loro e quindi non è facile, insomma, amalgamarle e a volte si creano troppi confini. Questo penso che sia un po' il problema sia delle piattaforme che delle nazioni.
È interessante, se posso. I diritti delle persone all'interno delle nazioni sono più o meno noti. I diritti delle persone all'interno delle piattaforme invece come vengono stabiliti?
Allora, questa è una domanda molto interessante. C'è una legislazione in continuo cambiamento, tant'è che dal 2019 sia Facebook, cioè i grandi delle piattaforme, quindi Amazon, Netflix, Facebook, Apple, stanno cambiando le leggi, stanno cercando, tra virgolette, di tutelare, anche perché con i casini che sono capitati, Cambridge Analytica, insomma... tutti questi rilasci di dati hanno fatto sì che ci dovessero essere nuove policy di protezione dei diritti. Allora, però è un tema molto delicato perché è una legislazione ancora in divenire, quindi diciamo che non siamo così protetti, ecco.
Certo.
Beh sì, certo, indubbiamente nell'incontro tra nazioni e piattaforme uno dei due soggetti deve farsi carico della tutela dei diritti, potremmo dire, dei cittadini, potremmo dire degli utenti. È più facile se diciamo delle persone, così è un termine che va da tutti e due i punti di vista. E beh, lo possiamo trovare assolutamente condivisibile come assunto, in qualche modo.
Beh, se posso, la prima cosa che mi viene in mente è come si vota sulle piattaforme?
Allora, domanda interessantissima, ovviamente. Non si vota, il problema è, cioè, allora, è assolutamente un problema politico, nel senso che purtroppo gli algoritmi fanno sì che si creino delle cerchie, quindi dei compartimenti ancora più stagni, per cui se io sono amico di qualcuno che vota in un determinato modo, io vedo solo, quasi esclusivamente, i contenuti di quella fazione,
cioè, la bolla, esatto, la famosa bolla, filtro.
Esatto, esattamente, esattamente. Quindi cioè le piattaforme sono un'estrema possibilità politica, nel senso che appunto, cioè, sono estremamente forti perché possono permettere di non far vedere dei contenuti e creare delle bolle.
Diciamo anche perché accade questa bolla, cioè nel senso, in realtà appunto queste piattaforme devono vendere pubblicità, quindi devono darti i contenuti che a te piacciono e che te clicchi, e quindi è il motivo per cui appena clicchi qualcosa su Amazon o su Google, che appunto inizi a vedere appunto suggerimenti da altre parti, perché la pubblicità, quindi...
Esatto, perché tu sei una persona fisica che però a un certo punto della vita su internet hai fatto delle scelte, hai messo dei like su Facebook, hai guardato qualcosa su Google e sei registrato con quegli interessi. Per cui tutti quegli interessi arrivano a qualcuno e questo qualcuno, come io purtroppo, conosce, cioè sa bene raggruppare questi interessi e sa bene targettizzare le pubblicità.
È veramente una cosa bellissima e spaventosa, anzi no, più spaventosa che bellissima, però è stato bello il modo in cui l'hai detto. E sì, insomma, per cercare di superare questo primo giro di boa che ci siamo presupposti, prefissati, ti chiederei, ti piacciono di più le piattaforme oppure le nazioni? Su cosa metti il mi piace, se ce n'è solo uno?
Allora, nessuna delle due...
Ma non, prima di tutto non hai il bottone non mi piace. E poi te ne diamo solo uno. A chi lo dai?
Allora, bella domanda. Forse lo darei alle nazioni, per il semplice fatto che sulle piattaforme non esiste... Lo so che non è bello, ma non esiste ancora legislazione. È tutto libero, ma è anche tutto più censurabile. È tutto più difficile da gestire. A livello di nazioni, forse i diritti sono più tutelati.
Bene, bene. Per far andare avanti il discorso, e assolutamente non per smettere di parlare di questo primo punto, ti vorrei chiedere, ma tu hai mai notato e o anche subito in qualche modo uno spostamento di elementi chiave di una nazione, anche solo l'Italia, su delle piattaforme? Chiariamo all'inizio cosa sono gli elementi chiave, no? Abbiamo parlato di diritti, ma possiamo parlare più in generale di servizi o, per utilizzare un termine che ormai è morto, welfare, no? Lo stato sociale, quello che... Il motivo per cui le scimmie glabre prima di noi si erano organizzate in gruppi che poi sono diventate nazioni, no? Quello che insieme siamo uniti, ci garantiamo delle cose. E queste cose che le nazioni, noi forse non lo abbiamo mai vissuto, ma c'era un tempo in cui provavano a farlo, insomma, tutte queste belle cose, adesso le stanno iniziando a fornire le nazioni tramite le piattaforme. Tu che ne pensi?
Allora, da una parte può essere più semplice e più fruibile, sempre però nella tutela dei dati. Quindi la piattaformazione delle nazioni può essere semplificata perché ne viene semplificata la burocrazia. Dall'altra parte c'è un problema sempre di dati, nel senso che sempre di più può esserci un controllo e soprattutto una penetrazione molto profonda dei dati sensibili delle persone.
Quindi di conseguenza quali hai visto spostarsi? Per esempio ha fatto un po' strano, no? Vedere tanti bambini andare a scuola su Microsoft Teams, e ha fatto strano vedere le udienze di tribunale avere luogo su Zoom. Tu parlavi di normativa, no? Di accordi, di tutele. È difficile credere che ci sia stato il tempo di organizzare degli accordi solidi per tutelare i diritti, i dati delle persone che si sono viste scaraventare fisicamente su piattaforme private.
Esatto, infatti è proprio quello il problema del divenire sulla parte digitale, cioè che quindi è più difficile anche rincorrerlo attraverso delle legislazioni che invece prima magari erano un po' più solide. Su questo non saprei prevedere cosa potrebbe succedere. Secondo me è piuttosto pericoloso.
Grazie per questi primi spunti di riflessione, veramente fantastici. E ci prendiamo un momento di canzoncella per farli nostri e lasciarli profondare.
Fatto che, se ho ben capito, praticamente esiste una forma di voto sulle piattaforme ed è praticamente l'equivalente di quello che una volta sarebbe chiamato votare con i piedi, cioè a seconda di quello che fai, questo determina la tua volontà. Così la buttiamo lì.
Nel senso che ovviamente non puoi naturalmente votare fisicamente su Facebook, però il problema è che il tuo voto, la tua decisione è completamente influenzata da tutto quello che vedi, dalle fake news, dai contenuti che ti propone l'algoritmo a seconda degli amici che hai e degli interessi che hai messo. Quindi in questo senso, cioè, è veramente un votare con i piedi e è sicuramente all'80% secondo me influenzato.
Beh, oddio, non lo so, perché il voto richiede anche un elemento decisionale e una certa percentuale di consapevolezza, altrimenti, cioè, si tratta di conseguenze, non di scelte.
Ok, sì, sicuramente è una questione di conseguenze, però è anche una questione di scelte, nel senso che è una questione di scelte influenzate. Quando vuoi parlare?
Domanda. Ma io ho sentito per vie trasverse, non so quanto affidabili, che era già stato fatto che avvenissero delle votazioni, adesso non mi pare proprio su Facebook, ma su WhatsApp, quando WhatsApp era già di proprietà di Facebook, in un paese africano che ora non mi ricordo. Non so se tu ne sapevi qualcosa. E invece sapevi qualcosa riguardo al fatto che ci fosse il progetto 2 Africa? Mi si sta sentendo a me? Ok. del progetto 2 Africa, in cui appunto uno dei maggiori sponsor è Facebook, e si spinge per far sì che l'Africa venga circumnavigata di cavi che consentano l'accesso a internet ai paesi africani, tuttavia non a internet per come lo conosciamo noi, ma pare a direttamente delle interfacce collegate a i vari provider principali che offrono questo servizio, che sono Google, Facebook e varie altre corporazioni.
Di internet controllato dai big, quindi cioè, ci sono solo degli accessi o... non avevo sentito di questa notizia.
Devo dire che ne avevo sentito parlare anch'io, effettivamente era stata spacciata circa 5 anni fa come una strategia per portare internet in quello che una volta si chiamava il terzo mondo e ancora prima i paesi in via di sviluppo e adesso si potrebbero definire i paesi neri, e sostanzialmente soprattutto è una strategia con la quale si diceva portiamo internet, e di fatto è stato portato, ma non tutto, soltanto quel pezzettino di chi l'aveva portata, quindi dispositivi che si connettevano solo a Facebook, eccetera. E è bello sapere che Facebook non era a conoscenza, che significa che forse questo progetto si sta arenando.
Sì, sì, allora devo dire che io sono lavorando in un'agenzia digital, conosco queste cose un po' più nel piccolo. Per esempio, la mia agenzia ha sviluppato l'accesso al wifi per alcune regioni d'Italia, però solo se tu dai i tuoi dati. Cioè, mi fa pensare a quello. Non conoscevo del progetto di Facebook e sono contenta se sia arenato. Però mi fa venire in mente che, cioè, effettivamente ci sono tanti tipi, cioè tanti progetti simili, per sempre comunque per risucchiare i dati delle persone.
Beh, oddio, si è arenato, oppure per noi che viviamo relativamente in una zona centro periferica dell'impero, non sappiamo cosa succede al di là dei nostri confini. E sempre parlando di a quanto pare piattaforme, stasera sta un po' facendo rima con Facebook per il momento, no? Ma parlaci un po' di questa storia della moneta, di questa moneta Libra. Elettronica, Libra.
Allora, già Facebook ha creato il suo impero attraverso gli interessi, cioè attraverso le abitudini delle persone, e in più ha creato la possibilità di fare shopping online direttamente da Facebook. Se va in porto la criptovaluta di Facebook, è un ulteriore step verso questo impero, nel senso che sarà possibile acquistare direttamente da lì, e sarà possibile acquistare attraverso la criptovaluta di Facebook e far crescere ulteriormente il colosso. Sinceramente, per quello che ne so, per il mio lavoro non è ancora così interessante la parte di criptovaluta, e dopo la pandemia ho notato che più o meno, per la mia esperienza, le criptovalute stanno un po' scendendo. Non so, non saprei prevedere il futuro in questo senso, e quindi in questo momento non so quanto possa incidere, anche perché mi pare che Facebook si sia fermato sulla questione criptovalute.
Ma sembra bellissimo tutto questo, perché ogni volta sentiamo questi tuoni, ci fanno spaventare e poi non piove mai. Ma sarebbe veramente bello. In effetti il progetto della criptovaluta di Facebook era tra l'altro stato proposto, almeno da un punto di vista, diciamo, di marketing, di per vendere l'idea, in qualche modo per proporla bene, si era detto è un servizio per gli cosiddetti unbanked, gli sbancati, quelli che non hanno la possibilità di accedere ai servizi di credito, ai servizi bancari, e che invece Facebook, con la stessa misericordia con cui stava portando loro anche internet, gli stava portando le banche. Benvenuti nelle banche, che culo. E praticamente... non lo so, sono abbastanza convinto che proprio questa settimana a Milano ci sono stati degli incontri tra avvocati digital in tema di Libra,
Non è dato sapere se questi fossero in vista di un'applicazione o già parlando di un fenomeno esaurito e quindi ora più comprensibile per il diritto, che hai detto giustamente tu è lento, no? Non copre molte delle aree. Però dai, già siamo giustizia, scuola, banche, voto, sono un sacco di servizi, di funzionalità, di cose che fa una nazione e che si stanno piattaformando. Quindi tu obiettivamente, dalla tua privilegiata postazione, il tuo angolo visione, vedi una piattaformazione delle nazioni in corso?
Sì. Sì, molto. Allora, tu hai parlato di servizi, di cose più concrete in divenire. Io la vedo tanto a livello di influenza, di ideali, di scelte, scelte di imposizioni. Però effettivamente è molto concreta la cosa. Cioè, effettivamente avviene una piattaformazione. Ora mi viene in mente... Sì, perché Facebook entra proprio nelle vite delle persone, per cui in questo senso lo vedo più fattibile come piattaformazione.
È sicuro che Facebook sta facendo più soldi di molte nazioni ad oggi su questo pianeta. Le potrebbe comprare se solo fosse un investimento conveniente per lei.
Ma a proposito di Facebook, come entra nella vita delle persone, recentemente si è sentito parlare di questo tentativo di Facebook di entrare nel mercato degli smart glasses, e quindi poi pare che nel prossimo anno tutte le big inizieranno ad entrare in questo mercato di questi wearables. Cosa ne pensi di questo?
Allora, penso che se riuscirà ad entrarci sarà abbastanza tragico, nel senso che già i big sono entrati nei wearables e quindi possono geolocalizzarti, possono sapere quello di cui hai bisogno, possono sapere, cioè con l'orologio puoi sapere quanti passi hai fatto, dove sei, il ciclo mestruale, quindi ti possono...
fisica.
Esatto, e a seconda di quello ti possono mandare anche delle pubblicità estremamente mirate, tipo se sei in pre-ciclo ti possono mandare le pubblicità del cioccolato, ora dico, però è veramente così. E quindi se lo facesse Facebook, che già è a conoscenza, cioè in realtà sì, è ancora peggio, perché è a conoscenza della tua vita, dei tuoi like, di quello che fai più o meno almeno un'ora al giorno o di più.
Su questo la cosa anche molto interessante e molto spaventosa è che finché si tratta di una persona che indossa uno smartwatch o si tiene uno smartphone in tasca è un conto, però nel momento in cui si tratta di, per esempio, occhiali che indossi e registrano tutto quello che vedi, non si tratta più di una scelta tua, ma si tratta anche di una scelta che imponi alle altre persone, perché chiaramente significa che se tu cammini per strada con una videocamera sugli occhiali che registra tutto quello che vedi, non si tratta più di registrare la tua vita, ma si tratta di registrare anche quella degli altri, che è una cosa abbastanza spaventosa.
Sì, no, io volevo un attimo riallacciare il discorso che stavate facendo di smart glass, di Google, eccetera, di Facebook. In realtà Facebook ha la sua piattaforma di realtà virtuale, che è tutti i vari occhiali che stanno vedendo. Tra l'altro è uscito il nuovo modello di questi occhiali con la realtà virtuale, il Quest, appunto, no? È un aggeggio che ti metti in testa e puoi usare tranquillamente senza attaccarlo al computer, e c'hai degli ambienti virtuali che te puoi interagire, dove puoi interagire, eccetera, e ci sono dei giochi, ovviamente. Questa cosa è abbastanza, sta tirando abbastanza. La cosa che è molto preoccupante di tutto questo, due cose sono molto preoccupanti, sono: uno è che c'è una piattaforma che stanno proprio tirando fuori adesso, che è questo Facebook Horizon, che è praticamente, se avete visto il film Ready Player One, è l'Horizon, cioè è questo ambiente virtuale dove te appunto entri e costruisci il tuo mondo con dei giochi, con delle regole. È abbastanza, cioè questo è il trasferimento quasi completo, l'upload della propria vita, no, reale nel virtuale. fa abbastanza impressione questa. C'è una, la seconda cosa che volevo dire è che dal lato tecnico questa cosa è... faccio un passo indietro. La realtà virtuale praticamente come funziona? Cioè, ci sono questi occhiali che ti metti in faccia e che cosa succede? L'immagine si muove dove te muovi la testa praticamente, dandoti l'illusione che ci sia un ambiente in 3D attorno a te. Ora, per come fanno questi occhiali a capire dove stai guardando? Ci sono delle telecamere fuori da questi occhiali che fanno la scansione di casa tua. Quindi a Facebook arriva la dimensione di casa tua anche, volendo, o comunque della stanza dove te giochi e quali oggetti ci sono nella stanza. E, insomma, non con la precisione ovviamente perché è uno scan, però significa che a quel punto un'altra metrica che viene attaccata al tuo... come si dice, alla tua persona virtuale è quanto è grande la tua stanza, per esempio. Quindi da lì puoi capire anche quanto è ricca una persona, perché se io ho una stanza 2x2 metri è ovvio che è un poraccio, se io ho un salotto 10x10 e quindi anche lì è non so come dire, il mio social score e anche il mio valore per gli advertiser, per chi fa pubblicità, aumenta o comunque varia a seconda di questa cosa qui. È abbastanza preoccupante che un'altra cosa che volevo dire è che appunto da quest'anno Facebook ha imposto per usare questi occhiali devi avere un account Facebook con nome e cognome, ovviamente, tutte le varie cose. Quindi è proprio piano piano ci si sta avvicinando un po' insomma scenari abbastanza preoccupanti, almeno per quanto riguarda appunto la gente che compra e usa queste cose senza troppa criticità.
E ora che ci rispondi, Facepunk, potresti dirci anche come si chiama la persona in queste grandi banche dati? Cioè, ciascuno di noi, quello volgarmente detto utente...
E anche dove abita.
Voi, come lo chiamate, la persona?
Allora... non... Purtroppo per Facebook vorrebbe arrivare... Allora... è un discorso ampissimo. Quello che so è che la targettizzazione già ora è così profonda che, per esempio, quando io devo creare una pubblicità, posso scegliere tra persone che compiono gli anni in quel mese. Quindi se io voglio sponsorizzare un libro che esce il mese di luglio, scelgo già le persone che sono nate a luglio, se vuoi fare un regalo di compleanno. Poi posso anche targetizzare in base al reddito, perché non so come, cioè c'è un cluster di persone che hanno messo like a un certo tipo di interessi che vanno sopra a che sono in ambito luxury, oppure che hanno messo che fanno un determinato lavoro, quindi io so anche più o meno quanto potrebbero guadagnare, quindi so che se devo sponsorizzare un diamante lo sponsorizzo a quelle persone. E poi posso targetizzare per indirizzi, posso scegliere solo persone della Liguria, se mi interessa. Quindi è estremamente preciso.
Bene, fantastico anche questo. È veramente è meravigliosa la lucidità con cui tu ci racconti queste cose che sembrano uscite direttamente dalle peggiori distopie. E quindi abbiamo praticamente, tra l'altro, per non parlare sempre di Facebook, ho menzionato anche Google, no? Perché questi smart glass, che sono quelli della realtà aumentata, da distinguere quindi con la realtà virtuale, Google è stato uno dei primi a lanciarlo, per quanto poi sembrerebbe che quello sia stato un flop, chissà, perché poi, voglio dire, un investimento può sempre essere riattivato al momento giusto. E tornando però di nuovo invece sul discorso della metratura delle case e tirando in ballo una nuova piattaforma che pure è importante nell'ambito dei big, no? Delle, come si dice, delle over the top, c'è Amazon, no? Con i suoi robottini che puliscono a terra, che pure raccoglie gloriosamente la metratura di casa e riesce proprio a dare anche eventualmente la mappatura intera, no? Io posso avere perfettamente la pianta della casa di una persona se ho accesso ai dati che mi dà il suo robottino che gliela pulisce la casa. E quindi il servizio del catasto, no? Che è un altro importante servizio delle nazioni, in qualche modo, ecco che viene sussunto, viene inglobato, viene replicato, sostituito, come vogliamo, viene piattaformato. Ed è Amazon in questo caso che fa questo, così come fa anche, adesso ti ripasserei la palla se ti va, le telecamere di sicurezza fuori le case delle persone. In America ce ne sono tantissime, no? Ora mi sfugge il nome precisamente del prodotto, ma ritengo sia assolutamente inutile in questo momento pubblicizzarlo, però sicuramente molte di quelle, anche gli spioncini, no, che no, non sono più fatti attraverso un buco nella porta e una lente a occhio di pesce, ma con una telecamera collegata a uno schermo. Ring.
Tra l'altro, rispetto a Ring, hanno presentato il nuovo modello, che è un drone che ti gira per la casa.
Te la pattuglia.
Ti pattuglia la casa, se qualcuno entra in casa, si alza il drone.
Pattuglia in qualche modo richiama in me un altro servizio. Vero? Che offrono le nazioni. Qual è Facebook, questo servizio che le nazioni offrono, che pattuglia le strade, le case, le città e i cittadini?
Gli sbirri. Gli sbirri, esatto.
Le guardie.
Quindi degli esseri umani ancora, però.
Hai notato una piattaformazione degli sbirri?
Le telecamere di allora, ok. Già le piattaforme sono un po' sbirri, nel senso che ti controllano e sanno tutto quello che fai. E poi, non lo so, pensavo alla face recognition, cioè le varie telecamere che ti riconoscono il viso, quindi sanno chi sei e quindi sanno quando puoi entrare, quando non, sanno chi sei e ti fanno entrare oppure no. Questo è l'unica cosa che...
Su questo tema ci sono i servizi della pre-poll, che sono altrettanto distopici forse, ovvero sono servizi che offrono sulla base di analisi su dati statistici ai vari comuni, alle varie autorità amministrative, in quali punti è consigliabile posizionare una pattuglia piuttosto che una camionetta dell'esercito per... diciamo, allontanare situazioni di malintenzionati, per così dire. Boh.
Beh, sì, su questo allora mi sento di continuare a parlare, perché pre-poll, giustamente, che sta poi tra l'altro per predictive policing, quindi la polizia predittiva, per essere precisi, richiama immediatamente Philip Dick e richiama immediatamente Tom Cruise, perché cazzarola, cioè, scusate, super, veramente spaziale, sarebbe bello fosse rimasto un film a modo suo. Soprattutto mi fa molta rabbia che abbiamo fatto la polizia predittiva ma ancora non si vedono i precog, no? Queste bellissime creature mezzo umane, mezzo aliene, nel film sono figli sfortunati che scoprono una nuova vita come... come si dice quando sei l'oracolo che predice il futuro? Mi sfugge la parola. Sei un oracolo, sì, insomma, un veggente, cazzo, ecco. Ed è divertente perché questo discorso della polizia predittiva è stato spacciato come la presenza di questi magici oracoli, però sfortunatamente non esistono e in sostanza non è nient'altro che una divisione in cluster di persone, quartieri, realtà cittadine, che guarda caso si è scoperto, ma questo stiamo parlando già del 2013-2015, roba che per le tempistiche del digitale si può dire erano secoli fa, in sostanza questa polizia predittiva non ha fatto nient'altro che notare che c'era tanto più crimine, per esempio nei quartieri con maggiore povertà o con maggiori minoranze etniche segregate lì dentro, e quindi quello che sono stati così bravi da predire è che se mandano più sbirri nei quartieri poveri poi la sicurezza della città aumenta, e questo io non lo so, tu cosa pensi? Facepunk è stato un nuovo approdo della tecnologia, abbiamo riscoperto la ruota, abbiamo chiesto, o forse il manganello, è stato riscoperto il manganello?
Probabilmente sì, mi sembra di essere tornato, cioè mi sembra che non sia stato scoperto niente e che si stia ancora ragionando in base a grossi dati, quindi totalmente inutile.
Eccoci tornate su Bitume. Altra domanda per voi, per tutti quanti. Che cos'è l'egemonia culturale? Rivolto a piattaforme streaming tipo Netflix, Amazon Prime, ma anche magari fare un discorso un po' più ampio su quali le differenze tra i due, di che tipo di egemonia culturale secondo voi si può parlare, che tipo di esperienza possono avere gli utenti che sottoscrivono un abbonamento a uno piuttosto che all'altro servizio?
Io penso che Netflix
funziona come Facebook, nel senso che sceglie, conosce gli interessi di ogni utente, conosce i film o le serie che guarda di più e quindi a seconda di questo crea interessi, raccoglie i dati, ma dei dati profondi, quindi cioè, a seconda appunto di quello che un utente preferisce a livello di gusto, insomma di gusto di entertainment, e questa è un'egemonia culturale, nel senso che poi Netflix crea di suo, fa creare a una produzione enorme, registi, cioè, insomma produce in modo molto ricco dei contenuti e dei film. Che vanno sempre di più incontro agli interessi delle persone, e in questo senso quindi non crea varietà, ritorniamo un po' alle bolle, crea ancora delle bolle a livello più di interesse, e questo secondo me è un'egemonia culturale, non esiste più la varietà, non esiste più la scelta, anche perché poi ti vengono proposti, un po' come l'algoritmo di YouTube, ti vengono riproposti gli stessi contenuti e quindi si va sempre verso una unica direzione.
Ma cosa pensi del... Scusate, ma cosa pensiamo del fatto che Netflix, per esempio, è provato ormai che utilizzi diverse anteprime per diversi utenti dello stesso prodotto culturale, dello stesso artefatto comunicativo, che però ha di certo una sua tendenza. Comunque all'interno della piattaforma ci sono determinati video, film, documentari, che hanno le stesse ideologie dietro, possiamo dire. C'è quindi anche una tendenza a invece indirizzare il pubblico verso una cultura precisa, verso ideologie definite. Poi non lo so, abbiamo visto quasi tutti, penso, il documentario The Social Dilemma. Che ruolo occupa Netflix nel momento in cui propone a persone differenti, con pur facendo percorsi diversi all'interno della piattaforma, lo stesso documentario con magari anteprime diverse, e ognuno può interpretarlo poi comunque alla sua maniera, e anche quello è un prodotto che non porta soluzioni reali, quindi mette semplicemente magari il problema di fronte alle persone, ma di cosa si tratta esattamente?
Allora, è interessante quello che dici sulle anteprime diverse a seconda degli utenti, perché mi fa venire in mente che io suppongo che Netflix funzioni nello stesso modo di Facebook quando mostra gli ads, cioè le pubblicità. Praticamente è tutta una questione di algoritmo. Nel momento in cui un certo tipo di persone clicca di più quando vede un certo tipo di anteprima, allora la macchina, cioè l'algoritmo, insomma la piattaforma, spinge quel tipo di... Quindi non è una questione di controllo pensato, è una questione di più visualizzazioni, quindi va forte quello, è una sorta di marketing.
Ok, ma quindi dal tuo punto di vista Netflix rispetto alle altre piattaforme propone lo stesso tipo di modello culturale? O ha una sua personalità rispetto alle altre piattaforme.
Io penso che non abbia personalità, penso che il fine ultimo sia quello di fare soldi, cioè di fare visualizzazioni. Quindi non, cioè, non esiste un tipo di strategia umano.
Abbiamo in qualche modo una domanda da un ospite o no, un ascoltatore, un parlatore, una persona in diretta, in remoto, che ci vuole rivolgere la parola. Stiamo approntando tutti i dispositivi per consentire questa partecipazione in presenza virtuale, senza appoggiarsi a piattaforme, piattaformandoci da soli. Ce l'abbiamo? Vorrei un segno.
Eccomi. Ciao. Io ho una domanda, circa, aperto ovviamente ai presenti, presente. È vero che magari su questa tematica qua di Netflix, la mia domanda è, ma alla fine di certi, per esempio, di certi tipi di argomenti, no? Non è anche solo già importante che questi argomenti, come dire, vengano anche trattati anche da piattaforme così mainstream tipo Netflix, appunto, o anche altre cose? Cioè, di certe tematiche non è anche già solo un primo passo il fatto che si inizi a mettere il dubbio nelle persone che guardano queste cose, o che in generale si inizi a parlarne? Cioè, per me, alle volte mi dico, ok, magari non è la soluzione migliore, però almeno già è importante il fatto che di sta roba se ne parli, no? Cosa ne pensate voi di questa cosa? Ecco.
Allora, io penso di essere in parte d'accordo, nel senso che ho visto dei cambiamenti interessanti nell'entertainment, nei film, delle serie proposte, anche perché Netflix ascolta tanto l'audience, ascolta tanto quello che dicono le persone sia sui social, per cui incontra anche tematiche attuali e importanti e le ripropone nelle serie, per esempio antisessismo, antirazzismo. E quindi da una parte l'ascolto delle persone è importante, che poi sia, sia finalizzato a fare più, ancora più audience, più soldi, è un altro discorso, però c'è questo lato, secondo me, è importante.
Ma quindi io non ho capito però una cosa, cioè se quello che sta avvenendo in questo tema di promozione culturale da parte delle piattaforme è più parente a un agorà, cioè il mercato in cui poi tu alla fine vuoi vendere il tuo prodotto di intrattenimento, oppure invece più parente all'anfiteatro, dove si vuole fare una distribuzione di massa. Sto parlando sempre di queste metafore classiche, no, dell'antica Grecia. Vuoi fare una distribuzione di massa di un concetto culturale, un messaggio anche magari con una valenza etica, con una sua retroscena morale, no? E, non mi è chiaro questo aspetto, mi piacerebbe che chi ha voglia di approfondire questa cosa prendesse la parola in merito, perché è molto interessante, no? Egemonia culturale significa tante cose. Egemonia culturale può significare anche brandizzare un'idea, no? Dici, quest'idea è mia, io la spingo perché è la mia, e quindi ogni volta che tu parli di quest'idea stai parlando di me, io, e questo sicuramente è uno schifo, che però non so se lo possiamo vedere nelle piattaforme. Invece, in questo caso, nel vendere l'idea, lo si fa per insegnare qualcosa a qualcuno, o è una mera coincidenza che qualche volta quello che poi ci viene, tra virgolette, venduto, poi ci piace anche e risuona con la nostra morale? Che ne pensi, Facepunk?
Penso che sia entrambe le cose. Allora, io penso che il fine primario di una piattaforma come Netflix sia quello di capitalizzare sugli interessi, ok? Quindi indipendentemente da dove finisce poi l'egemonia, chi se ne frega, si capitalizza sugli interessi. Però sì, probabilmente anche un fare propria l'idea, una certa idea e un certo prodotto.
Io invece, se posso ricollegarmi a quello che stavamo dicendo prima, poi anche a questo discorso, credo che Netflix stia facendo un lavoro particolarmente pauroso dal punto di vista dell'egemonia culturale. Non so se avete sentito del manifesto per il film Cuties, che invece è un film di una regista nera francese, che parla di sessualizzazione di bambine, quindi è un film che io non ho visto, credo sia anche di un certo spessore. In realtà la copertina che Netflix ha proposto è praticamente la sessualizzazione di bambine di 12 anni in pose decisamente degradanti, che è stata poi rimossa con tanto di scuse. Tutto questo viene praticamente cancellato e tutta una serie invece di opinioni, pensieri diversi vengono completamente cancellati, e cancellati anche a un pubblico molto grande, perché comunque Netflix sta facendo da gatekeeper nei confronti nostri, ci presenta un ventaglio di opzioni tra cui scegliere che è limitato, e quindi ci sta indirizzando verso un'ideologia ben precisa, che non è mai, secondo me, una cosa positiva. In questo caso sì, c'è una sorta di washing, perché da un lato mi dici sì, no, il sessismo, e poi per far guardare il film mi devi mettere le bambine come sex worker.
Quindi, boh. Sono d'accordo con te su questo. Infatti, ritornando al discorso di prima, Netflix alla fine, essendo finalizzato alle visualizzazioni o alla performance di un determinato contenuto, alla piattaforma non interessa l'etica, tra virgolette.
Certo, perché poi c'è differenza tra tokenism e invece diversità reale. Per esempio, cioè, pensiamo a, non so, The Help, non so se avete letto, che è praticamente un libro che parla di schiavitù nera in America, sempre dal punto di vista di una donna bianca. Questo è veramente parlare in un modo critico dell'argomento, è qualcosa che ci dà di più rispetto al resto, o è semplicemente un modo di sfruttarlo economicamente e di darci giusto il contentino?
Beh sì, alla fine è possibile che la dinamica del mercato e dell'agorà e dell'anfiteatro poi si fondano in un'unica grande pappocchia capitalista, in cui è una mera coincidenza, o ancora meglio, come dicevi giustamente, il tokenismo, no? Il token, io pago il gettone, ho parlato di minoranze etniche, ho parlato di emarginazione sessuale. E però allora ritorna, secondo me, quel concetto della egemonia culturale intesa come: se parli di quest'idea stai parlando di me, te la sto facendo dire io. Perché, per esempio, sui temi di emancipazione, questioni LGBT e questo, diciamo, frangente qua, da quanti anni è che Netflix è capofila del Gay Pride, il Gay Pride istituzionale? Cioè, tokenismi a parte, qui si tratta proprio di dire: guardate, noi parliamo di queste questioni di genere, ma soprattutto voi ne parlate perché ne parliamo noi.
In un certo modo. Ma soprattutto ne parliamo in un certo modo, e vogliamo che voi ne parliate in questo modo, perché anche sulle questioni di genere ci sono molti, molti modi di prendere in considerazione gli assiomi principali e tutto quanto, quindi... Non è solamente parliamo di questo, parliamo di questo in questo modo e sempre in questo modo.
È l'echo chamber che ritorna in qualche modo, penso che la vediamo così. E allora, un po' per esaurire, un po' per ampliare questo ulteriore tema, Qual è l'opinione? Cosa ne pensiamo di cancel Netflix? No, il movimento, l'hashtag, il movimento. L'hashtag che è partito non mi ricordo manco quando, però ha avuto un interessantissimo seguito nell'ordine delle migliaia, tipo non mi ricordo se erano 6.000, 60.000, 600.000, comunque qualunque numero è puramente valutativo. Se cercate cancel Netflix vi esce qualcosa, e ovviamente su Google, non vi azzardate a utilizzare cose ad DuckDuckGo, com'era, Q-Ask, Q-Want, insomma cercatelo dove vi pare. Il concetto è, secondo voi, secondo te Facepunk soprattutto, perché vogliamo sempre tenerti un po' al centro in questa serata in cui sei la nostra ospite d'onore, Netflix, farebbe mai un programma contro Netflix?
Lo farebbe se fosse nei suoi interessi, sicuramente. Quindi sì, se c'è un audience abbastanza larga di persone contro Netflix, farebbe un programma contro Netflix. Probabilmente sarebbe così, avrebbe in mano così tanti dati e così tanti interessi, conoscerebbe così tanto bene le sue audience o le sue anti-audience che ci riuscirebbe, e questo è un problema.
E quindi in sostanza ce l'hanno fatta, cioè qualunque cosa dici, qualunque cosa fai, qualunque cosa pensi è ridotta a un sì o un no. Sì, vieni da me, mi fai fare i soldi, no, non vieni da me, non mi fai fare i soldi. Cioè siamo stati sussunti anche in termini di coscienza, quasi ogni singolo meandro del nostro essere è ormai apprezzabile e misurabile in un modo che anche uno smart frigorifero potrebbe capire. Probabilmente tutto questo è estremamente inquietante, come è inquietante chiunque perpetra egemonia culturale, ma se ne esce, non se ne esce, ma quante domande. Sicuramente potremmo chiederci, secondo te, secondo voi, cosa ha innescato questo processo di piattaformazione? Cioè ce lo siamo raccontati il problema, dai, possiamo continuare a suonarci il violino a vicenda, ma in sostanza andiamo oltre. Come siamo arrivati fin qua? C'eravamo distratti, perché fossimo stati attenti non l'avremmo mai permesso, ma che è successo ora che siamo rinsaviti da questa ubriacatura?
Io una risposta te l'avrei, nel senso, un sacco di persone che si sono affacciate su internet negli ultimi 10 anni hanno fatto tramite un cellulare, e spesso e volentieri che succede? Ti compri il cellulare e al negozio ti installano Facebook, e quello è il tuo ingresso in internet, Facebook. A quel punto per te niente, a quel punto sei catturato in questa trappola, insomma, appunto, sempre ricollegandomi al film Social Dilemma, appunto, dove ne parlano di questa cosa. È successo in particolare in Myanmar, dove un sacco di persone, quasi tutti in Myanmar hanno il telefono con Facebook preinstallato, e questa cosa è stata utilizzata per proprio appunto targetizzare attivisti, targetizzare minoranze, eccetera. Questo è... Non si sente?
No,
si sente. E quindi questo, diciamo, come ci siamo arrivati? Da un uso poco consapevole della tecnologia, perché quello che era un... quello che doveva essere uno strumento è diventato qualcos'altro. Poi alla fine quello che poi succede, appunto, l'invasione totale della privacy, secondo me poi è una cosa che emerge da quello che in realtà è il modello di business di queste piattaforme, che appunto hanno bisogno di fare scraping, cioè di prendere più dati possibile rispetto ai propri utenti. E sempre su Social Dilemma c'è questa cosa che mi è piaciuta come definizione, cioè ci sono, questa era in inglese ovviamente perché in italiano rende poco bene, però ci sono solo due come era la cosa? Solo due cose chiamano user i propri clienti, e uno sono gli spacciatori e l'altro sono i produttori di software. Ed effettivamente, insomma, c'è un bel parallelo, nel senso che questi vanno un po' a toccare meccanismi che sono appunto insomma, appunto, guardando quel film, secondo me ci si capisce un po' meglio questa cosa, però appunto sono meccanismi evolutivi che ci portano a avere appunto rinforzi su certe cose, bisogni di approvazione sociale, eccetera. Questa cosa Facebook è proprio una cosa che te ne dà a pacchi, ecco, quindi poi...
Meno male che Netflix ci ha fatto vedere il suo film, allora, perché...
Esatto. Io l'ho scaricato.
Ma pagando?
No.
La pirateria è un reato. Ma quindi comunque
il fatto di questa cosa che sia l'imprinting, il primo approccio con lo strumento tecnologico a influenzare molto poi l'utilizzo dello strumento, effettivamente, cioè, non è un caso magari se effettivamente anche tutte queste grandi compagnie stanno investendo su un progetto come 2Africa, che è mirato per offrire un portale a un mondo, una parte di decisamente mirata e finalizzata al commercio.
Sono ovviamente nuove forme di colonialismo, volendo vedere, ecco, però insomma...
E approfittiamo di questo momento AFK Bio per Facebook per mandare un'altra bella canzoncella e per continuare col nostro discorso. Sì.
You are listening to Radio Bitume.
È un concetto che indica le varie forme di dominio culturale e o di direzione intellettuale e morale da parte di un gruppo e o di una classe che sia in grado di imporre ad altri gruppi, attraverso pratiche quotidiane e credenze condivise, i propri punti di vista fino alla loro interiorizzazione, creando i presupposti per un complesso sistema di controllo.
E chi lo diceva?
L'analisi della egemonia culturale, anche in quanto distinta dal mero dominio, è stata formulata per la prima volta da Antonio Gramsci per spiegare perché le rivoluzioni comuniste, predette da Karl Marx nei paesi industrializzati, non si fossero verificate.
Insomma, come ci siamo finiti qua? Io, che non sono quello di prima, sono un altro, non ho parlato proprio, volevo parlare un attimo di questa cosa, perché secondo me, se... senza partire dall'invenzione della ruota ovviamente, però neanche proprio dall'altro ieri che stavamo tutti in quarantena, vorrei tracciare un filo rosso, poi chissà, può essere interessante per qualcuno. Insomma, Io credo che un punto cruciale per l'affermazione del sistema nazione sia stato, stiamo parlando di 500 anni fa, quando si passava dai regni monarchici o qualcosa del genere alle nazioni, Stato-nazione, no? Quello in cui viviamo oggi, per quanto ovviamente noi siamo nella abbondante e inoltrata crisi dello Stato moderno, no? Ci sono stati sicuramente, diciamo, la dirompente interazione con i sistemi di produzione capitalistici e le nuove forme di interazione e tecnologie che al tempo erano la stampa, non stiamo parlando di cose che oggi ci fanno rizzare i capelli, ma 500 anni fa sì, cavolo che lo facevano. E poi c'è stata, guarda, manco a farlo apposta, una lunga stagione di rivoluzioni, no? Quella inglese, quella americana, quella francese e tante altre di vario genere interessante. E che cosa è successo? In qualche modo è successo che 500 anni fa, no? Le monarchie euromediterranee iniziarono a perdere potere e a propendere verso una identificazione nazionalistica. Cioè, da un lato, queste identificazioni recuperarono legittimità che nell'era del capitalismo, dello scetticismo, della scienza poteva trovare sempre meno un valido sostegno nella sacralità, nelle antiche tradizioni, no? E la naturalizzazione delle dinastie d'Europa, una manovra che in alcuni casi richiede notevoli acrobazie, portò a una sorta di, chiamiamolo, nazionalismo ufficiale, cioè praticamente un processo che consentì di passare da evviva il re, io sono per il mio re, a evviva la nazione, io sono la nazione, lasciando una domanda che trovo immediatamente risposta, cioè: ma sta nazione che è? Ma come lo riempiamo questo contenitore vuoto? Perché io posso dire nazione, posso dire ananas, le parole poi sono quello che uno fa significare, no? E quindi che succede? Succede che le dinastie monarchiche iniziarono a pensare come creare le nazioni che intendevano governare. E in moltissimi stati la popolazione non era neppure in grado di comprendere la lingua ufficiale, oltre alla possibilità di provare un senso di appartenenza, e per cui divenne urgente insegnare loro il linguaggio, la storia, la cultura dei nuovi stati. Fu svolto brillantemente dalle istituzioni scolastiche, le istituzioni universitarie, e a poco nacque quella che alcuni storici hanno definito una religione laica, no? Quella che uniformava pensiero attraverso l'educazione, e in qualche modo, in questo modo, si riusciva a raccogliere i cittadini in un'unica identità. È interessante notare che in questo stesso periodo, mentre si verificavano queste cose di cui sto parlando, nascevano i primi raccoglitori di dati dei propri cittadini, il censimento e quant'altro. Insomma, cose che sono in qualche modo parenti, antenati, dei dati dei social, perché no? Di tutto quello che da internet, smartphone e tutto il mondo dei big data noi siamo riusciti ad ottenere. Insomma, quello che sto cercando di dire con questa interessantissima diarrea verbale è che se 500 anni fa si è passato dai regni dinastici agli stati-nazione, e noi sappiamo che oggi, come allora i regni dinastici erano in crisi, gli stati-nazione sono in crisi, non è che siamo capitati in quello sfigatissimo giro di boa in cui si sta adesso passando dai stati-nazione a qualcos'altro, a qualcosa di più cibernetico, più informatico, più digitale, più piattaformato. Insomma, come si è innescato questo processo? La risposta è difficile da trovare, ma non impossibile. Chi non capisce la propria storia è destinato a ripeterla. Non è detto che noi l'abbiamo realmente capito l'insegnamento della storia di 500 anni fa. Insomma, quello che è stato è stato. A questo punto, cara Facepunk, ti chiederei, prima di salutarti, quest'ultima cosa. Secondo te era l'unica piattaformazione possibile? Quali strategie, quali alternative? Insomma, per usare le parole di un vecchio signore simpatico che pare giocasse bene a scacchi, che fare?
Per come sono andate le cose negli ultimi 15 anni, dall'arrivo di internet, forse negli ultimi 20 anni, penso che sì, fosse l'unica piattaformazione possibile, perché è stata veramente facilitante per ogni essere umano, Quindi, cioè, l'aver facilitato la vita, l'aver facilitato, al di là dell'apparire sui social, quindi del mettere like, del mettere la propria foto, ma proprio a livello burocratico, l'aver facilitato tante cose per l'essere umano ha permesso un controllo sempre più capillare e profondo. E non so se era l'unica possibile, però per come stava andando, per come è andata la storia, per come si sono sviluppati certi strumenti, sì.
Buona, quindi oh, ce la teniamo. Che fare? Stati zitto, guarda di Netflix, che poi alla fine passa pure bei filmetti ogni tanto, e niente, dai.
Per fortuna che ci sono delle tante persone che non abbassano la testa o comunque mettono in discussione tutto quello che viene proposto, tutto quello che è facile. Okay.
E quindi ci troviamo piattaformati in delle gabbie che si stanno ancora costruendo e si fanno sempre più stringenti. Il processo di evasione non esiste, ma va costruito da noi, con le nostre canoe e zatterine autocostruite per navigare nell'hyperspace e aprirci i passaggi per come si può. Ma passiamo ai prossimi punti, visto che comunque si sta facendo una certa e qua ci leggiamo con le nostre chiacchiere. Passiamo dunque all'acheroscopo.
Sì, esatto, questo giro è la versione live, perché non l'ho registrato. Quindi, un attimo...
Ciao.
Grazie a te.
E tra poco avremo l'oroscopo, o meglio l'acaroscopo.
Ringraziamo ancora FacePunk per il suo meraviglioso contributo.
E va bene, adesso abbiamo l'acaroscopo di settembre 2020, a cura di Unit.
L'acaroscopo
a cura di noi di Dio. Ariete. Il gracidare di un'oca qua qua non fa eco e nessuno sa perché. Questo è stato vero fino alla puntata di Report sul Montclair. Ecco che lì il qua qua ha fatto eco. Vuoi essere l'eccezione che conferma la regola? Preparati a farti spennare ben bene, mio caro Ariete. Toro. La scrittrice inglese Rumer Godden, autrice di numerosi romanzi, poesie e saggi, a 4 anni imparò a leggere, a 5 sapeva scrivere. All'età di 7 anni aveva già completato un'autobiografia, che era però lunga solo 4 pagine. Amiche e amici del Toro, se avete meno di 7 anni, questa settimana vi conviene scrivere un'autobiografia. Altrimenti, consolatevi al pensiero che sareste stati in grado di farlo tanti anni fa. Gemelli. Secondo la legge, nelle strade parastatali degli Stati Uniti, un miglio su 5 deve essere diritto.
Questi tratti sono utili come piste di atterraggio in caso di emergenza e di guerra. Ecco, mio caro Gemelli, questa settimana della tua vita sarà come l'Apocalypse Now della viabilità sulla Salerno-Reggio Calabria il 15 d'agosto. Prendi la bici, che è meglio. Cancro. Nel giugno del 1931 l'irlandese Dan O'Leary festeggiò il suo 90° compleanno con una camminata di 150 km. Quello che non viene mai raccontato di questa storia è che li fece tutti dentro la sua cantina, cercando la porta per uscire. La demenza senile è una brutta bestia, caro Cancro. Se sei ancora giovane, goditi la vita, altrimenti non andare in cantina. Leone. Uno studio statunitense ha stimato che più del 50% delle persone in tutto il mondo non ha mai fatto o ricevuto telefonate. In compenso, caro Leone, tu sarai nel 50% delle persone che questo mese riceverà un numero sorprendente di doppie spunte blu. Vergine. Nonostante quel che si dica, il rosso non eccita i tori. Questi bovini sono daltonici. E infatti non si è mai vista una mucca con il tanga rosso. D'altra parte, se il sedere di una mucca conviene il nero, che spina un po'. Ma nel dubbio, caro Vergine, questa settimana evita di porgere il fondoschiena, soprattutto se dipinto di rosso, al nemico, anche se dice di essere daltonico. Bilancia. Una persona normale ride circa 15 volte al giorno. Io, a leggere le sue stelle questa settimana, cara bilancia, mi sono tenuto ben alto nella media e ho detto tutto. Scorpione. Il giovane statunitense Harry Manners, di Reading, alto più di 2 metri, ha deciso di arruolarsi nell'esercito. Ha spiegato di aver preso tale decisione perché a causa della sua corporatura, fuori dal comune, spendeva troppo per vestirsi. Attualmente viene usato come carro armato nei conflitti. Caro Scorpione, non opporti al destino. Se la vita ti dà limoni, devi farti una limonata. Sagittario. Si ha notizia di attinie, animali marini simili a fiori e noti più comunemente come anemoni di mare, che sono vissute in acquario per 80 anni e più. Questo vuol dire che uno scienziato le ha studiate per tutto quel tempo. Chi dei due ha avuto una vita più noiosa, l'attinia o lo scienziato? Quindi, Sagittario, non avere fretta nel giudicare quanto sia banale la vita altrui, soprattutto se sei tu ad osservarla. Capricorno. Lo scrittore Alexandre Dumas amava passeggiare per le vie di Parigi portando al guinzaglio un avvoltoio addomesticato e tenendo saldamente in mano un ombrello per coprirsi dai bisogni dell'amico pennuto che, per forza di cose, volava perennemente sopra di lui. Capricorno, ricorda, se anche qualcuno ti ricopre di guano non è necessariamente un nemico. E soprattutto, se un amico vuole andare lontano, forse è il caso di lasciarlo andare. Acquario. La giraffa ha la lingua così lunga che la può usare per pulirsi le proprie orecchie. Acquario, per questo mese ti consiglio di tenere la lingua a posto e non imitare questo simpatico animale. Acqua e sapone sono molto più efficaci. Pesci. A Zagabria, in Croazia, esiste la sede ufficiale del Museo delle Relazioni Infrante. Il museo accetta donazioni di oggetti personali legati alle storie finite da parte di chiunque voglia contribuire alla collezione. Chi ha il cuore infranto ha quindi un modo di partecipare e celebrare quello che la nostra società non smette mai di cercare di nascondere, la fallibilità dell'essere umano. Pesci, prepara le valigie, perché secondo la Caroscopo diventerai il nuovo direttore del museo. Comunque Zagabria è bella, ma io non ci vivrei. Abbiamo trasmesso la Caroscopo di settembre 2020 a cura di Noi di Juni, Noi di Juni, Noi di
rubrica C'est le même, manderemo in onda adesso un contributo da parte della compagna Elisatron.
Mem è la rubrica di Bitume in tema di memi, meme, memes, memologia. La rubrica sui meme, Telemem, è a cura di Elisatron e della regina dei glitch.
Xenomemetics. Ciao a tutti, qui è un'entità che vi sta parlando da un altro universo parallelo, da un'altra dimensione. La dimensione memetica, la memesfera. Ne stiamo vedendo delle belle, e ne vedremo sempre di più belle, però è difficile commentare sempre tutto, essere sempre sul pezzo, no? Una cosa è certa. Quanto si può shitpostare con un profilo fake? Qual è il limite? Si può dire tutto quello che si vuole? Siamo liberi? Siamo controllati? Sì, ovvio. No, non siamo liberi. Sì, siamo controllati. Siamo controllate, siamo libere. Questa introduzione marzulliana era per introdurre la regina del glitch e chiederle se voleva, se la sentiva, le sembrava interessante parlare di questi gruppi che si creano su FB, in cui di self help, in cui però appunto succedono cose strane. È ovvio che se siamo su un social di una merda come Zook, è ovvio che non saremo mai in uno safe space, mai. Migrare da FB, sì, certo, sì, ma dove? Per andare dove? La risposta sarà in un meme, questo è sicuro, ma nel frattempo continuiamo a farci domande. È forse la IRL il luogo migliore in cui fare questa xenorivoluzione che aspettiamo, e più ne parliamo più la procrastiniamo? Può esistere un meme da cui far partire la rivoluzione? Può uno xilofono distruggervi le orecchie? A me no, a voi sì. Cosa significa postare cringe? Sto postando cringe? Sì. Cringe shaming? No. Boop.
andare, te la regalo.
La rubrica credulonia. A proposito di complottari, complottismi, teorie del complotto e...
Credulonia, benvenuti a Credulonia. Posto dove... Forza. Credulonia, ecco qua l'isola in cui la fede si dispiega come a piena forza, dove è possibile credere a qualunque cosa, dove tutti possiamo credere a quello che vogliamo, crediamo forte, ma possiamo davvero credere a tutto? Si può, davvero possiamo? Ecco, le teorie del complotto o della cospirazione sono sia antica, vanno... Senza addentrarci troppo nella storia, citiamo le teorie sul nuovo ordine mondiale, la massoneria, i complotti che sono anche generati come proprio a livello lessicale in seguito all'omicidio Kennedy. Comunque si considera una teoria del complotto una teoria tale da attribuire una causa di un evento, una catena di eventi, appunto a un complotto che fa capo a una congregazione di persone che ha ordito un piano. Come tali teorie che sovvertono spesso il senso comune o la verità comunemente accettata, possono poi innescare processi di mitopoiesi comportando la generazione di mitologie religiose e appunto la formazione di un senso comune che porta a un atteggiamento a volte maniacale e paranoico, proprio come piace a noi di Unit. Ecco appunto l'etichetta di teoria del complotto. È stata infatti usata anche per squalificare, schernire, denigrare, invalidare forme di dissenso politico e sociale, proprio come nel 5G. Solitamente una teoria del complotto non è sostenuta da prove sufficienti per ritenerla valida. È spesso formata... È stata espressa in modo estremamente complesso e in modo tale da non essere verificabile. Insomma,
si può anche aggiungere che spesso almeno tutte queste teorie del complotto che girano sono almeno il testo con cui vengono scritte sono più per istigare paura, ed è, diciamo, la paura quella che, su cui fanno leva un po' queste teorie, cioè diciamo c'è qualcuno che ci controlla, qualcuno che ci spia.
Sì, sì, sicuramente la paura è una delle leve chiave per far sì appunto che una fede venga spinta a galla. Ecco, poi la fede dimostra anche la sua forza nel fatto anche magari di creare una comunità che condivida la stessa idea, indipendentemente da quanto quest'idea sia... realisticamente accettabile o meno, ma forse riusciamo ad andare a sentire qualcuno che può avere una voce in capitolo un po' più, ecco, autorevole, forse.
Il problema del complotto bisogna mettere in chiaro una cosa: quello che a me interessa e ne ho fatto oggetto nel pendolo di Foucault è la paranoia del complotto. La paranoia del complotto è tutto quello che avviene è agito da un centro misterioso che alle nostre spalle, a nostra insaputa, muove la storia. Questa è la paranoia del complotto. Criticare la paranoia del complotto non vuol dire che non esistano complotti. Ma dico, l'uccisione di Giulio. Ma la cosa interessante è che i complotti o riescono e vengono subito alla luce, l'uccisione di Giulio Cesare, o non riescono e vengono subito alla luce la denuncia di Catilina da parte di Cesare. Cioè i veri complotti lo sappiamo subito che ci sono state. Il mito dei paranoici del complotto di solito prende, assume l'immagine, non so, i templari. Questa gente vive attraverso i secoli e continua, tutti la ratatouille occultistica, quella che nutre metà delle trasmissioni attive, tutto, e non siamo soli nell'universo, il mistero di Stonehenge, Atlantide, tutto sto materiale che io definisco di fascismo intellettuale, poi non a caso fa nutrire quasi sempre i personaggi dell'estrema destra, e con cui anche l'idea del complotto ebraico è l'idea di un Moloch misterioso che attraverso i secoli determina la storia dell'uomo. Quindi il complotto dei paranoici del complotto prende un po' la funzione di Dio che governa, una specie di piccolo Dio hegeliano, mal riuscito, attraverso la storia determina il fato, il destino degli uomini, i quali invece non possono reagire. Ma questa è appunto la parola del complotto.
Ed ecco che appunto, supportati dalle parole di Umberto Eco, possiamo ricollegarci, a proposito del fascismo culturale, a una teoria del complotto tendenzialmente di estrema destra, che proprio in questi ultimi anni sta, insomma, divampando a livelli imbarazzanti, insomma, QAnon. Stiamo parlando di QAnon nel Deep State, questa teoria che, insomma, è nata su alcuni siti un po' di nicchia, 4chan, 8chan, che poi è stato anche chiuso, poi si è espansa man mano, arrivando adesso a prendere molto piede anche su piattaforme più mainstream e commerciali, per quanto persino tali piattaforme affermino di volerla limitare. È una paranoia del complotto molto molto corposa e sorprendente, proprio ai limiti dell'atterrapiattismo, nel senso, praticamente ci sarebbe una congrega di uomini potenti che reggono il mondo, sorprendente. Ci sarebbe anche questa congrega di uomini chiamata Cabal, che organizza dei traffici di persone, nello specifico dei bambini. Qualcuno salvi i bambini! Pensate ai bambini! Che lì appunto li trafficano per abusare di loro a livello sessuale e per estrarre dal loro corpo l'ardenocromo, con cui si costruirebbe poi un siero dell'eterna giovinezza che consentirebbe a questi cabaliani, ovvero principalmente attori di Hollywood, repubblicani e la famiglia Rothschild, di rimanere per sempre in vita.
Ma tutto questo
è molto credibile.
Abusare dei bambini fa parte del processo di estrazione, o l'abuso sessuale è una guarnizione aggiuntiva di questo ardenocromo?
Sì, questa sostanza verrebbe estratta dai bambini
mediante una violenza sessuale.
No, non lo so, non mi sono addentrato così a fondo nella questione. Mi spiace, tornerò più preparato.
sei preparatissimo.
Sostanzialmente, appunto, fino a qua ci siamo, dai, è plausibile, perché no? Non c'è niente di così sorprendente, il traffico di esseri umani a fini sessuali esiste, è inutile negarlo. Il fatto che ci siano dei potenti che governano il mondo, vabbè, sì, si può questionare sulle forze politiche in gioco, ma la questione è che Trump poi vorrebbe abbattere questa cabal per salvare i bambini. E questo è proprio la cosa che... Ma dai, ma è assurdo! E infatti, secondo loro, Trump è una delle pochissime persone a combattere questa setta satanica che compie misfatti in tutto il mondo. Ora, Trump, dalla sua, dichiara di saperne poco, ma di non essere a sfavore. Alla fine non si tratta di una cosa negativa, no? Citandolo testualmente. Ma a quanto pare, insomma, dal momento che questo movimento poi è stato dichiarato dalla stessa FBI una minaccia per il terrorismo interno, per quanto riguarda l'America, per quanto gli adepti ormai, insomma, siano dilagati persino in Europa e in altri continenti, portando anche azioni dirette non indifferenti. Forse qualcuno ha sentito il famoso Pizzagate del 2016, in cui appunto una pizzeria di New York, il Comet Ping Pong di Washington, un individuo è entrato e ha sparato 3 colpi da fuoco, in seguito comunque a varie minacce e a incendi dolosi che sono stati portati al proprietario del Comet Ping Pong, che era stata individuata da questo personaggio misterioso Q, questo riferitore di questa teoria che rilascia indizi enigmatici e criptici, le Q-drops, su appunto la teoria di QAnon. Insomma, il Comet Ping Pong era stata individuata come punto di accesso per delle gallerie sotterranee in cui questi abusi sui bambini venivano poi effettuati. E, vabbè, le Q-drops sì, hanno sempre questo atteggiamento molto criptico. È sempre più inquietante questo fatto, anche appunto con le dichiarazioni di Trump che li porta a favore. Non so bene come chiamarlo, questo complottismo ha anche sostenuto, tra l'altro, che la candeggina fosse uno dei rimedi contro il Covid, che, ecco, sì, somministrarlo e berlo avrebbe potuto dare un'immunità. La figura di questo Q è sicuramente molto misteriosa, pare che sia stato anche considerabile un riferimento al romanzo Q di Luther Blissett, il collettivo che si occupava di scherzi. Sulla genesi della teoria rimane ancora abbastanza ignota, ma ecco, sicuramente questo è davvero emblematico riguardo al, cioè, che cosa scegliere di credere. Davvero vogliamo credere che Trump salvi i bambini? E qui appunto.
Ma sai, a volte è anche un modo per riempirsi la vita, no? È meglio se c'è una cosa davanti a me che in qualche modo mi confonde, mi fa soffrire. Sarebbe veramente una banalità parlare di cose ovvie, tipo che i ricchi vogliono rimanere ricchi e che i poveri vengono fatti scemi, e che le cose poi alla fine sono non proprio come le hai capite già, ma come le stai iniziando a intuire. È molto più figo pensare che in realtà io non riesco a essere felice perché c'è una banda di uomini lucertola che ha viaggiato nel tempo con l'ausilio di macchine provenienti dallo spazio e che probabilmente ha sostituito tutti i piccioni con dei droni che sorvegliano la mia vita mentre, che ne so, faccio la cacca in una proiezione mentale inculcata con degli elettrodi in un cervello dentro un barattolo, no? Piuttosto che pensare che siamo vittima di ingiustizie sistematiche. E con questo possiamo salutare la rubrica dei complotti, complottismi, delle complotterie di Credulonia e con una canzoncella finale passiamo poi ai saluti. Canzoncella
Prefine, una penultima canzoncella.
Siamo riusciti a tirare mezzanotte e mezza. È stato un piacere come al solito e è sempre bello essere tornati in live per quanto
ma tutti a distanza di sicurezza. Insomma, è stato bellissimo. Ringraziamo ancora una volta Facepunk per averci raggiunta fisicamente, spiritualmente, emotivamente, amorevolmente. No, aspetta, devi ridirlo.
Grazie a voi.
E insomma, sta piattaformazione delle nazioni. Ringraziamo anche Lisatron che ci ha piattaformato una bellissima rubrica di meme. Ringraziamo soprattutto e anche inoltre poi anche Lisatron di nuovo, ma ringraziamo la regina del glitch che pure ha accompagnato Lisatron egregiamente e si è fatta accompagnare a sua volta. Ringraziamo tutti, ringraziamo anche chi non ha fatto nulla, chi non sa che ci siamo, chi sa che ci siamo ma non ci vuole bene, ringraziamo chiunque,
salutiamo tutti gli altri club,
salutiamo tutti gli altri club, vicini e lontani, italiani, non italiani, certo. Diversamente italiani,
tutti gli altri podcast, tutte le altre podcast,
tutte le podcast della Monda. E sta piattaformazione delle nazioni, insomma, non si è capito. C'è stato un tempo in cui gli umani si aggregavano in dei gruppi, dei regni, che quasi sembravano delle chiese, con queste guglie, con questo clero, con queste cose strane, queste aristocrazie. Poi si è trasformato, è diventato una specie di fabbrica, lo Stato-nazione, di burocrazie, meccanismi, ingranaggi, marchingegni. Quale sarà la prossima forma dello Stato piattaformato? Un insieme di bolle di autismo e solitudine, una bellissima prateria cibernetica, chi lo sa, chi non lo sa, mo però è il momento di salutarci fino in fondo. Quindi ciao e grazie, grazie ascoltatrici per averci ascoltato.
Ciao.
Ciao.